Buongiorno a tutti. Ho sempre pensato e ho sperimentato anche che avere sotto gli occhi qualcosa di bello aiuta moltissimo in questa riflessione su di sé e sulla propria vita a cui ci invita la Chiesa in questo tempo di Quaresima. Perché avere davanti agli occhi il bello dà un respiro diverso, più ampio, più sereno, dà maggiore speranza, ci mostra in qualche modo l'aspetto buono della realtà in mezzo a tante brutture. Allora, ho pensato di proporvi oggi una chiacchierata con la professoressa Paola Viotto, che saluto. Ciao Paola.
Ciao Annalisa e buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano.
La chiacchierata sarà su una delle testimonianze artistiche più belle e suggestive del nostro territorio, cioè le Cappelle del Sacromonte. Un incontro a cui ho assistito qualche settimana fa a Luino, tenuto appunto dalla professoressa Viotto, che mi ha molto aiutato. La serata era intitolata Sacromonte di Varese, meditare la passione di Cristo, ed è stata tenuta nel santuario della Beata Vergine del Carmine di Luino. Gli organizzatori erano il Centro Culturale San Carlo Borromeo e la Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo. Allora, io non ti chiedo naturalmente di rifare la conferenza, però mi piacerebbe, prendendo lo spunto appunto da quello che ho sentito, che tu ci raccontassi prima di tutto un po' del Sacromonte, la sua storia, le origini, perché magari tantissimi di noi vanno a fare una passeggiata, una camminata, un momento di relax al Sacromonte, ma non ne conoscono bene la storia. E poi magari ti fermi, ti soffermi sulle cappelle dei misteri dolorosi che ci possono aiutare proprio nello specifico di questo momento di Quaresima.
E il Sacromonte in effetti è un luogo così bello che certe volte ci fa dimenticare un po' quelle che sono le sue origini, che sono origini sacre, come dice il nome. E nasce agli inizi del Seicento, proprio i primissimi anni del Seicento, in funzione di qualcosa che c'era già. Sulla cima della montagna c'era un santuario antichissimo. La tradizione dice che risaliva a Sant'Ambrogio, l'archeologia comunque ci parla di qualcosa che risale ai primi tempi in cui il cristianesimo è arrivato nelle nostre zone, e a questo santuario andavano pellegrini da tutta l'area circostante, anche dai territori al di là del Lago Maggiore. La strada però era molto difficile. Si saliva allora dalla parte di Velate, del Monte San Francesco, faticosa, e quindi c'era bisogno di offrire ai pellegrini qualcosa che fosse un aiuto fisico alla salita e anche un'occasione per riflettere su quello che si andava a fare, cioè sul senso del pellegrinaggio. La prima idea viene a una delle eremite che stavano allora, come adesso, accanto al monastero di Santa Maria, nel monastero accanto alla chiesa di Santa Maria. Lei si chiamava Tecla Cid e apparteneva a una famiglia spagnola, facendo un servizio da portinaia. Incontrava i pellegrini, si rendeva conto delle loro necessità, comincia a pensare che sarebbe bello fare una strada migliore e magari un paio di cappelle dove ci si potesse fermare, riposare e meditare. Ne parla col confessore delle monache, che allora era un cappuccino, padre Guggiari, molto devoto alla Madonna. Quando era stato malato alcuni anni prima, aveva addirittura fatto voto alla Madonna di fare per lei qualche cosa di eccezionale, di bellissimo per ringraziare della salute ritrovata. E nasce così l'idea del Sacromonte. La Guggiari, essendo un cappuccino, conosceva molto bene gli altri sacri monti che si trovavano e si stavano cominciando a fare o già esistevano. Fatti fare dai francescani, e pensa quindi a un sacromonte anche a Varese, un sacromonte che vuole dedicare però a un tema mariano, Quindi si sceglie il rosario. In quegli anni la preghiera del rosario conosceva una grande popolarità nel popolo cristiano. E allora cosa succede? Che invece di fare due o tre cappelle, come aveva pensato Suor Tecla, si comincia a progettare 15 cappelle, poi in realtà 14, perché la quindicesima è la chiesa stessa del santuario, 15 cappelle corrispondenti quindi ai misteri del rosario, divise in gruppi di 5. Tra un gruppo e l'altro c'è un arco, accanto all'arco una fontana. La fontana era necessaria proprio per portare l'acqua ai pellegrini. Lo stesso Federico Borromeo, quando nel 1612 viene a visitare il cantiere che era in piena attività, raccomanda proprio questo, la presenza di fontane perché i pellegrini si possano dissetare nella lunga salita. E raccomanda anche un'altra cosa che è molto moderna, se vogliamo, che si piantino tanti alberi tutto lungo la strada, nelle strade vicine e persino intorno alla cappella, sempre per, come si diceva nel Seicento, il commodo, la comodità, cioè l'aiuto alla fatica dei pellegrini. E però raccomanda anche che queste cappelle siano fatte con all'interno delle statue disposte su un pavimento un po' sopraelevato, come se fosse il palcoscenico di un teatro, per muovere a commozione coloro che guardano, commozione di gioia quando si passa davanti e si guarda dentro alle cappelle dei misteri gaudiosi, di compassione quando siamo di fronte ai misteri dolorosi. Difatti le cappelle hanno delle finestre attraverso le quali il pellegrino può affacciarsi e vedere, al di là delle grate, gruppi di statue come un grande teatro fissato nella terracotta e attraverso gli affreschi. Vedere proprio le scene che i misteri del rosario ricordano.
Ma è molto bella questa cura, questa attenzione di chi ha pensato. Allora, partiamo dalla suora e poi il cappuccino padre Guggiari e poi chi l'ha realizzato. È proprio un'architettura che parte dal basso, dalle esigenze dei pellegrini. Ecco, io questo non lo sapevo e non ci avevo mai riflettuto, perché è proprio vero, è proprio così. È una distanza particolare che ti aiuta nella recita del rosario, e quando finisci la decina sei arrivata alla cappella dopo, quindi al mistero dopo, e questa salita più confortevole data appunto dalle possibilità delle soste, delle fontane e degli alberi. È molto bello, credo che questa cosa dovrebbe insegnare molto agli architetti di oggi.
Anche la disposizione delle cappelle non è stata fatta a caso, la salita ha delle svolte nei punti cruciali, ad esempio dopo la quinta cappella quando finiscono i misteri gaudiosi, poi alla settima quando incomincia tutta la strada della Via Dolorosa, alla decima c'è la svolta più forte perché la decima cappella, quella della Crocifissione, quando il pellegrino arriva lì deve fare praticamente un'inversione U, deve riprendere la salita in direzione opposta perché la decima cappella, il momento della crocifissione, segna un punto d'arrivo, ma non è il punto finale, poi c'è la resurrezione e quindi la strada ti invita proprio a girarti, voltarti e guardare verso la resurrezione. Tutta la parte, diciamo, dei misteri dolorosi sale sul lato del vallone incassato, non hai molto paesaggio da vedere. Tutta la parte finale, dove ci sono invece misteri gloriosi, dall'ascensione in poi, lo sguardo spazia su tutte le montagne circostanti e questa gioia, questa gloria la vedi anche nella natura che ti circonda.
Ecco, facciamo la nostra prima pausa musicale e poi passeremo proprio a raccontare, anzi tu passerai a raccontare proprio di alcune di queste cappelle dei misteri dolorosi. Stiamo facendo una chiacchierata con la professoressa Paola Viotto e partiamo dalle Cappelle del Sacromonte per una riflessione, una brevissima meditazione sui misteri dolorosi del Rosario, quindi sugli avvenimenti della vita di Gesù nel momento della passione.
Il gruppo delle cappelle dedicate ai misteri dolorosi è la parte centrale del Sacromonte. Prima, come nella recita del Rosario, si percorrono i cinque misteri gaudiosi e poi inizia con la preghiera, di Gesù nell'Orto degli Olivi il gruppo dei cinque, misteri dolorosi. Cappelle hanno all'interno delle statue che ci presentano diversi temi, ci fanno focalizzare l'attenzione anzitutto sulla sofferenza di Cristo, poi sulla cattiveria dei carnefici. E qui bisogna dire che gli scultori si sono in qualche modo, diciamo così, scatenati, cattivi, i carnefici di Cristo sono rappresentati in maniera estremamente realistica, con una bruttezza e una deformità che fa vedere, anche immediatamente al primo colpo d'occhio la loro cattiveria. Però c'è anche un aspetto molto interessante, ci sono tantissimi personaggi di contorno, chiamiamoli così, che aumentano man mano che si va avanti in queste cinque cappelle. Nella prima cappella, Gesù è da solo, quando arriva Giuda che guida i soldati e i tre apostoli che si era portato appresso, cioè Pietro, Giacomo e Giovanni, stanno dormendo. Quindi la prima cappella cappella è proprio la solitudine di Cristo. Quando si arriva alla decima cappella c'è un'infinità di personaggi, sono 50 statue, quindi Gesù è circondato da tantissime persone e lì vediamo come attraverso le persone di cui ci parla il Vangelo, cioè sotto la croce abbiamo la Madonna, abbiamo San Giovanni e lungo la via del Calvario abbiamo le donne di Gerusalemme, ma al di là, poi il centurione di cui parla anche il Vangelo, ma al di là di questi personaggi di cui parla il Vangelo, gli artisti mettono una serie di altre figure diciamo così, di spettatori che ci fanno vedere come di fronte alla passione e alla sofferenza di Cristo si possa reagire in vari modi, che va dall'indifferenza pure semplice addirittura alla partecipazione all'insulto, alla derisione nei confronti di questo condannato che viene insultato dalla folla, fino invece a quelli che partecipano, che si commuovono, che piangono, che quindi offrono il modello allo spettatore, a colui che sale, al pellegrino che sale queste cappelle, di porsi una domanda: ma noi come ci mettiamo di fronte alla passione di Cristo? Qual è il nostro atteggiamento? E ci addormentiamo come Pietro, Giacomo e Giovanni nella prima cappella, oppure piangiamo come la Maddalena, soffriamo come la Madonna ai piedi della croce, siamo indifferenti o ci lasciamo prendere dalla compassione, che vuol dire patire insieme, ci muoviamo di fronte alla passione di Cristo.
Ed è un modo questo qua per camminare, naturalmente con il piacere del camminare e del guardare quello che ci sta intorno, ma anche per entrare un po' dentro di sé e facendoci queste domande. Quindi quando si va al Sacro Monte, fermatevi quando fate la vostra passeggiata e guardate attraverso le finestrelle e fissate proprio lo sguardo e gli occhi su questi personaggi sconosciuti che non compaiono nel Vangelo, ma come stavi dicendo, come sottolineavi tu adesso, Paola, che ci possono interrogare proprio sul nostro atteggiamento, sulla nostra disposizione d'animo nei confronti di questo periodo drammatico della vita di Gesù.
Sì, guardare è estremamente importante, cioè fermatevi e guardate, fermatevi e vedete se c'è un dolore simile al mio, che è un passaggio dell'Antico Testamento che è scritto sopra proprio la decima cappella. Fermatevi, non salite così distrattamente e guardate. E il guardare, lo stesso Federico Borromeo diceva che era importante il diletto degli occhi, cioè guardare delle cose belle e ammirare quindi anche l'arte dei pittori, degli scultori, degli architetti, dell'architetto che è Giuseppe Bernasconi del Sacro Monte, e poi appunto commuoversi e partecipare. E direi che se appunto uno non ha il tempo di guardare tutte le cappelle, vale la pena di soffermarsi almeno alla settima e alla decima. La settima è quella della flagellazione, è stata la prima a essere completata, le statue di Martino Retti, ma particolarmente belli sono anche gli affreschi che sono del Morazzone, che è stato un grandissimo pittore tra 500 e 600, che ha lavorato al Sacro Monte di Varese, ma anche altri sacri monti. E poi nella settima c'è un'infinità di particolari che che invitano alla riflessione e possono aiutare tutti. Diciamo, il bambino che si affaccia e viene colpito appunto dalla cattiveria dei soldati e dalla sofferenza di Cristo, ma anche il teologo che si può soffermare a leggere tutti i riferimenti all'Antico Testamento che ci sono nelle scritte, tutto intorno, nelle immagini del portico dove ci sono i profeti che hanno annunciato la passione di Cristo. La decima è straordinaria, la decima è la crocifissione. Dicevo prima, sono 50 statue, quindi è la più grande come numero di personaggi. Qui abbiamo una coppia di artisti molto importanti che sono il Busca e Dionigi, per gli affreschi, Dionigi Bussola per le statue. E la prima impressione che uno ha affacciandosi è quella di una grandissima confusione, perché appunto c'è un gran movimento. Non è ancora il momento della morte di Cristo, è il momento in cui la croce viene sollevata e stanno ancora inchiodando i ladroni a terra. Ma in tutta questa confusione, questo vortice, persone, cavalli, cani, bambini, che ci sono tutto intorno, spicca in alto, al centro, la figura di Cristo, verso cui gli occhi della maggior parte dei personaggi si rivolgono. Tutti quelli che hanno un minimo di coscienza di quello che sta accadendo, dal centurione al buon ladrone, guardano verso l'alto, guardano verso Cristo, ed è lì che gli artisti che hanno costruito il Sacro Monte vogliono che si rivolga il nostro sguardo.
Seconda pausa musicale, ci risentiamo pochissimo per l'ultima parte della nostra chiacchierata.
Thank you.
Siamo con la professoressa Paola Viotto, ci ha raccontato meglio del Sacro Monte, delle cappelle dedicate ai misteri dolorosi, in particolar modo la settima e la decima, e io vorrei ampliare un po' il discorso in questo senso. Abbiamo detto io all'inizio e tu adesso, pochi minuti fa, di quanto sia importante, e tu hai citato Federico Borromeo, il diletto degli occhi, cioè avere qualche cosa di bello da guardare, perché questo aiuta anche la meditazione e la riflessione. Allora, magari io so che tu sei, insieme ad alcune tue colleghe, hai messo in piedi, diciamo, questa associazione Ammira, che fa un sacco di belle cose. Se ci vuoi raccontare.
Sì, noi siamo una giovane associazione, ci siamo trovate a lavorare inizialmente sulla figura di Maria, soprattutto sulla Madonna del Latte, sulla devozione alla Madonna del Latte nel nostro territorio, e poi abbiamo lavorato a lungo sul tema dell'Addolorata che si lega molto a quello del Sacromonte, perché l'Addolorata di Varese, quella che noi chiamiamo il gruppo dell'Addolorata, in origine faceva parte di un grande calvario, cioè di qualcosa di un po' più piccolo, ma simile come idea a quello che noi adesso vediamo nella decima cappella. Quindi la Madonna sorretta dalle pie donne sotto la croce, ma c'erano anche tutti gli altri personaggi, San Giovanni, la Maddalena, gli altri ladroni, poi cavalli, soldati romani, carnefici. Quindi era un gruppo, come un piccolo sacromonte. Molto precedente, siamo intorno al 1530, ma l'idea era già quella di usare questa sorta di teatro sacro fatto da statue a grandezza naturale per raccontare gli eventi della vita di Cristo. E questa idea era estremamente diffusa. Dei gruppi simili si trovavano già vicino al monastero proprio di Santa Maria del Monte, se ne trovavano anzi due a Saronno e in molti altri luoghi. In seguito è successo che il gruppo dell'Addolorata a Varese è stato separato, il gruppo della Madonna con le pie donne è stato separato dall'insieme del Calvario che si vedeva precedentemente, è stato spostato, però la devozione popolare è sempre stata fortissima. Difatti, l'Addolorata di Varese ha dato origine a una serie di gruppi dell'Addolorata che ci sono sul territorio, ad esempio a Maccagno, ad esempio Gavirate e anche un'infinità di affreschi che si vedono sulle case. Quindi noi abbiamo lavorato soprattutto su questo tema, su come la devozione mariana sia presente nel nostro territorio nel corso dei secoli.
Come si può? Dove vi troviamo? Insomma, avete un sito? Oppure su Facebook? Cioè, poter vedere queste cose? Oppure avete stampato dei piccoli volumi?
Sì, sulla Dolorata c'è un volumetto appunto sulle immagini, non tutte per carità perché ce ne sono tantissime, su immagini di Maria sotto la croce nel nostro territorio, affreschi e statue. E c'è il nostro sito ammira.org in cui si può vedere un video che riprende e fa vedere attraverso le immagini questi temi. Poi sulla nostra pagina Facebook si possono trovare alcune di queste cose insieme anche tante altre cose. Ad esempio, stiamo facendo girare una mostra itinerante sul tema degli ospizi alpini e della carità nei confronti dei pellegrini nel corso dei secoli.
Ecco, questo è interessante perché una parrocchia, un oratorio, un centro culturale Può rivolgersi a voi magari per poter noleggiare questa mostra oppure per una serata come quella che appunto hai fatto a Luino e che ha dato lo spunto a questa trasmissione. Perché secondo me è molto importante questa cosa, non siamo più abituati a guardare le cose con attenzione e purtroppo la televisione e i social ci abituano a consumare in fretta e a passare oltre. Invece no, invece abbiamo tante di quelle testimonianze intorno a noi che ci parlano di una tradizione buona, di una tradizione che è arrivata dai secoli fino a noi e che ci consente di entrare un po' dentro noi stessi, ecco, non passare via così velocemente sulle cose in maniera distratta. Ti chiedo di dirci due parole su questo lavoro che avete fatto sugli ospizi, perché è una cosa che pochissimi secondo me conoscono o hanno in mente, e dicendoci poi dove possiamo trovare il catalogo che è in vendita.
Sì, questo lavoro sugli ospizi che è durato molti anni, sta, per certi versi continuando ancora adesso, è nato dalla osservazione come l'ospitalità nata dal cristianesimo, no? Ospitare i pellegrini è una delle opere di misericordia, abbia dato origine ovunque. A dei luoghi su tutte le strade, a dei luoghi d'appoggio per chi era in viaggio e dove si potessero anche curare i malati in caso di necessità. Però nell'ambito alpino l'ambiente era talmente difficile che l'idea che delle persone, uomini e donne, nel corso dei secoli si siano trasferite in aree impervie, difficili, proprio per dare origine a questi luoghi di carità, era particolarmente interessante anche perché la tradizione è diffusa un po' su tutto l'arco alpino ed è durato per secoli. Allora, da questa osservazione è nata una mostra con testi nostri, fatto di Carlo Meazza, una mostra itinerante, adesso è stata a Novara per un mese, sarà poi a San Gottardo questa primavera. E un catalogo della mostra, un libro con foto di Carlo Meazza. Che si possono trovare in libreria.
Io ti ringrazio e diciamo come ultima notizia, che può essere interessante per chi ci ascolta, che sempre a Luino, ma questa volta a Palazzo Verbania, dal 22 al 31 marzo, è in esposizione la mostra fotografica Lungo il cammino, gesti, volti e sguardi fra le cappelle del Sacro Monte di Varese. Per cui chi magari è curioso di vedere dei particolari inediti o perlomeno difficilmente ammirabili così a occhio nudo, può andare a vedere questa mostra che sarà aperta mercoledì, giovedì, sabato e domenica 10 e 13, 15 e 18, il venerdì dalle 15 alle 20, naturalmente con ingresso gratuito. E questa mostra, ripeto, che sarà dal 22 al 31 marzo a Palazzo Verbania di Luino, è del fotografo Giuseppe Bottelli. È un'iniziativa sostenuta dal Centro Culturale San Carlo Borromeo e dalla Prepositurale dei Santi Pietro e Paolo e ha il patrocinio del comune di Luino. Tu l'hai vista la mostra, Paola?
Molto bella, sono tutte foto in bianco e nero e quindi esaltano proprio anche la drammaticità delle statue, soprattutto nella parte dei misteri dolorosi. E viste, e questo è molto interessante, come si vedono normalmente, come il pellegrino normalmente le può vedere, quindi non foto prese dall'interno delle cappelle che ne esistono e sono molto belle, ma questa ci dà proprio l'idea di come noi possiamo guardare. Anche il manifesto è molto bello e rappresenta delle persone che si affacciano a queste grate per guardare all'interno. È proprio è un invito a guardare. È un invito che durante la Quaresima particolarmente importante perché la contemplazione in questi tempi così frenetici è qualcosa di cui abbiamo tutti quanti bisogno.
Paola, ti ringrazio. Come sempre sei stata esauriente, sintetica e ci hai affascinato e io avrei voglia di prendere adesso la macchina e andare su a Sacrobonte, se avessi un po' di tempo, ma per oggi no. Diciamo che magari un sabato o domenica ce la farò. Abbiamo parlato con la professoressa Paola Viotto, che io ringrazio veramente di cuore.
Grazie a tutti voi e ancora un invito appunto a salire a Sacromonte.
Per i miei ascoltatori, l'appuntamento come al solito è settimana prossima alla stessa ora e sulle stesse onde di Radio Missione Francescana. Ciao a tutti!